In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte su un alto monte e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco, apparve loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui. Se vuoi, farò qui 3 capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco, una voce dalla nube che diceva: «Questi è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo». All'udire ciò i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi, non temete». Alzando gli occhi non videro nessuno, se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa visione, prima che il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti».
Signore, conceda a tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle, la dolcezza della sua grazia e la pienezza della sua pace. Nella sequela del Cristo, nostro Maestro e Signore, Pietro, Giacomo e Giovanni fanno un'esperienza tutta particolare, che li distingue dagli altri discepoli, non perché siano migliori, ma perché hanno bisogno di un amore che possa essere diversamente interiorizzato. Siamo soliti definire questi tre come i discepoli prediletti del Signore, presenti nella casa dove quella fanciulla dodicenne passò dalla morte alla vita, e successivamente nel Getsemani saranno loro che, presenti all'angoscia del Salvatore, vedranno fiorire sul suo volto l'obbedienza incondizionata alla volontà del Padre. «Alzatevi, andiamo, colui che mi tradisce è vicino». Non sono migliori degli altri, ma hanno bisogno di una comunione diversa rispetto agli altri. Noi siamo abituati a dividere la nostra vita tra buoni e cattivi. Per Dio invece siamo tutti figli, e se a noi sembra che Dio faccia una predilezione è perché abbiamo maggiormente bisogno del suo amore, perché coloro che vengono chiamati ad una più intima comunione con lui devono interiorizzare la grazia ed essere maggiormente disposti al piano e al progetto di Dio. Non è grande la loro elezione, quanto invece è grande l'amore che Dio riversa in loro, perché hanno più bisogno. Carissimi fratelli e sorelle, se noi preghiamo ogni giorno, se noi partecipiamo all'Eucaristia, non è perché siamo migliori degli altri, ma perché abbiamo bisogno, avvertiamo il bisogno di Dio. Come la cerva anela i corsi d'acqua, l'anima mia anela a te, o Dio, l'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente, quando verrò e vedrò il volto di Dio. Noi partecipiamo all'Eucaristia non perché siamo migliori degli altri, ma perché forse, a differenza degli altri, abbiamo compreso che il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò terrore? Come Pietro possiamo dire al Salvatore: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna». La vita cristiana è offerta a tutti, perché Cristo a tutti si dona come Redentore, come Signore, come il Maestro che ha parole di vita eterna e dispensa la volontà del Padre con la sua stessa vita. Anche noi, carissimi, oggi veniamo rapiti nella contemplazione del Cristo trasfigurato, veniamo presi al pari di Pietro, Giacomo e Giovanni, perché la preghiera è un dono, la comunione con Cristo è una grazia. Per questo Paolo può dire: non siamo noi a pregare, ma è lo Spirito che con gemiti inesprimibili parla in noi. E lo stesso Apostolo può dire: per la grazia di Dio sono quello che sono. E ancora scrivendo ai Corinzi: noi abbiamo questo tesoro in vasi di Creta. Gesù chiama questi tre discepoli perché sa che loro hanno bisogno di pregare, hanno bisogno di guardare la sua luce, di immergersi nel suo chiarore, di contemplarlo vero Dio e vero uomo, di vedere come egli conforma in tutto la sua volontà alla volontà del Padre. Non ne hanno piena consapevolezza loro, ma Gesù sì. Carissimi, il cammino che facciamo tutti quanti noi deve essere scandito continuamente dalla fiducia e dalla confidenza. Tante volte non sappiamo il Signore dove ci porta, dove ci conduce. Pietro, Giacomo e Giovanni non sanno cosa andranno a fare su questo monte. Probabilmente salendo si saranno chiesti, al pari di Isacco: Padre mio, ma su questo monte cosa faremo? Dove troveremo l'agnello da immolare? La risposta è sempre la stessa, per Isacco così come anche per noi. Il Signore provvederà tutto per il sacrificio. A noi è chiesta questa fiducia, questo abbandono, questa confidenza incondizionata. Tutti vogliamo sapere come andrà a finire la nostra vita, che cosa succederà domani, cosa sarà di noi, dei nostri figli, della nostra vocazione, della nostra missione, del nostro apostolato. Questo non è importante, è nella volontà di Dio che noi ci muoviamo. È come se Cristo oggi stesse dicendo a tutti quanti noi: ma lasciami operare nella tua vita, lasciati portare da me, afferra la mia mano e confida in me. Io sono il buon pastore, io ti guido in pascoli ubertosi, e se anche devi attraversare la valle dell'oscurità, io sarò con te, il mio bastone e il mio vincastro ti daranno sicurezza. Fiducia, confidenza, abbandono, questi sono i sentimenti che devono scandire l'animo del discepolo che si fa portare dalla grazia dello Spirito Santo. In tal modo il nostro cuore si apre allo stupore e alle meraviglie, perché il braccio del Signore non si è raccorciato e opererà sempre prodigi per la salvezza di chi confida in Lui. Così semplicemente i tre discepoli si lasciano portare, salgono su questo monte, inconsapevolmente si lasciano prendere dalla mano del Salvatore. Salendo si saranno chiesti tanti perché, così come facciamo tutti quanti noi, che ci facciamo tante domande nella vita. Ma la risposta ai nostri dubbi, alle nostre angosce, ai nostri dolori, alle nostre sofferenze, è una sola. La risposta è Gesù, il Figlio di Dio, il Salvatore del mondo. C'è una sola risposta alle angosce del nostro cuore, ai problemi della nostra vita, alle sofferenze del mondo, alla ricerca sincera di pace che c'è nel cuore di ogni uomo. E questa risposta è Gesù, perché in Lui, dice Paolo, tutte le promesse di Dio sono diventate sì, e attraverso di Lui sale al Padre l'inno di gloria per la sua lode. E così anche noi ci lasciamo portare da Gesù, e ci dobbiamo lasciare portare da Gesù, stupire da Lui, meravigliare. Perché tante volte tu vuoi prendere il posto del Maestro? Perché vuoi precedere la sua parola? Vuoi pretendere la sua risposta? Vuoi farlo parlare quando è bene che gli taccia? Oppure quando ha già parlato ma sei tu che non vuoi comprendere? Così, carissimi, dobbiamo seguire Gesù. E Pietro, Giacomo e Giovanni fanno un'esperienza che è un'esperienza di luce. Gesù li meraviglia, li partecipa, gli dona il mistero della sua identità. Perché è Lui che ci ha amati per primi, è Lui che ci rivolge il suo sguardo, è Lui che porta fuori i desideri che ogni cuore esprime e al tempo stesso manifesta, pur nel mille sbagli. Noi desideriamo l'acqua ma la attingiamo a cisterne screpolate. Noi vogliamo la luce ma tante volte non ci rendiamo conto che scegliamo le tenebre. Ed è particolare quanto l'Evangelista ci dice nel secondo versetto di questo capitolo diciassettesimo. Fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Sono tre verbi, uno più bello di un altro. Fu trasfigurato, il suo volto brillò e le sue vesti divennero candide. Naturalmente sono verbi che ci dicono tutta la potenza della divinità di Cristo Signore, il suo essere salvatore, la carne che in un certo senso custodisce il mistero dell'identità divina del Verbo, ora manifesta tutta la potenza di quella luce che viene da Dio. Per questo il Serafico Padre nel commento al Padre Nostro può dire che sei nei cieli, negli angeli e nei santi, illuminandoli alla conoscenza perché tu, Signore, sei luce. Dio è luce. Ma c'è in un certo senso un gioco meraviglioso che l'Evangelista presenta. Ci troviamo in pieno giorno, ma non è la luce naturale che l'Evangelista vuol sottolineare, quanto invece la luce che promana dal mistero di Cristo. C'è una luce più grande che supera l'intensità del sole, c'è un chiarore più bello che supera quello del giorno. E l'Evangelista lo fa comprendere molto bene, perché è una luce, quella di Cristo e della sua divinità, che supera ogni tipo di luce. Sono dei verbi che in un certo senso si rincorrono in questo brano. Il primo, si trasfigurò. C'è questo cambiamento di forma, dice il testo, ovvero si lascia vedere così com'è, è una trasformazione che mostra la verità di se stesso, così come la preghiera ci trasforma perché fa venire fuori quello che siamo veramente, dei poveri peccatori davanti a Dio bisognosi del suo perdono e della sua misericordia. La preghiera ci cambia non perché ci trasforma, o per meglio dire ci trasforma perché fa venire fuori quello che noi siamo, non ci copre per nasconderci, quanto invece fa venire fuori quello che siamo perché il bisogno di Dio possa essere colmato dalla potenza della sua misericordia. Tu preghi non quando il Signore ti copre con la sua ombra, ma tu preghi veramente quando il Signore con la sua luce fa venire fuori le ombre del tuo cuore e tu manifesti quello che sei, bisognoso della sua misericordia, della grazia del suo perdono, della potenza del suo amore che libera, guarisce e salva. Questa è la trasformazione che Cristo dona ai discepoli di vedere, ma questa è la trasformazione che Dio vuole operare nella tua vita. Dio non vuol cambiarti se non partendo da quello che tu sei e vuol costruire sul tuo essere bisognoso la potenza della sua grazia e la vita nuova che ti concede. Ma poi il testo spiega questa trasformazione. Il suo volto brillò come il sole. Ci sono nella giornata dei discepoli questi due soli. Da una parte c'è il sole che illumina il giorno, ma dall'altra parte c'è il volto di Cristo che brilla ancor più del sole. E se Mosè non poté contemplare la potenza del volto del Signore e poté vedere soltanto le sue spalle, anche desiderando la sua gloria, i tre discepoli vedono questo volto che è pieno di luce, che sprizza chiarore, che manifesta quella potenza di amore che è propria di Dio. Questo amore che si rivela, questa misericordia che si dona, questa potenza di interiorità che viene fuori. Questo è il mistero della vita cristiana, carissimi fratelli e sorelle. Dio abita dentro di noi, ma la luce deve venire fuori, si deve manifestare negli occhi, negli sguardi, nei sorrisi, nelle parole. Tante volte invece questa luce resta dentro di noi e invece devi manifestarla perché Cristo abita nel tuo cuore e la grazia dei sacramenti serve proprio per eliminare tutto ciò che impedisce a questa luce di manifestarsi, a questo chiarore di rivelarsi, a questa potenza di amore misericordioso di raggiungere gli altri attraverso le tue azioni. E il terzo verbo poi le sue vesti divennero candide. C'è questa trasformazione di Cristo, questa rivelazione di chi è. Perfino la veste di Cristo diventa candida. Gli altri evangelisti dicono: nessun lavandaio sulla terra avrebbe potuto renderla più splendente e più chiara. Questo sta a dire che perfino le vesti di Cristo partecipano della bellezza e del chiarore della sua divinità. Per questo l'emorroissa, toccando il lembo del suo mantello, poté essere guarita per la fede che manifestò. Se anche riuscirò a toccare il lembo del suo mantello, io sarò guarito. In tal modo la divinità di Cristo permea dall'interno la sua carne, si manifesta nel suo volto e, in un certo senso, gronda perfino dalle sue vesti. Essere cristiano significa manifestare questa chiarezza di Dio, questa luminosità della sua presenza, la luce del suo spirito che ci plasma, che ci tocca e che si manifesta agli altri. È come se Cristo oggi dicesse a tutti quanti noi: ma perché questa luce è dentro di te e non la fai venire fuori? Perché non metti questa lucerna sopra il moggio e non sotto il letto? Perché deve far luce a tutti coloro che sono nella casa? Perché hai paura di lasciarti portare da Dio, dalla sua luce, dal suo chiarore? Perché hai paura di convertirti e di lasciarti convertire dalla grazia della sua volontà e dalla potenza del suo amore? Per questo, carissimi fratelli e sorelle, Maria è la donna vera e nuova, perché la luce dello Spirito Santo la permea, perché il chiarore della divina bellezza la arricchisce di ogni virtù. Maria si fa prendere, portare. Maria è una donna eucaristica perché la sua vita viene presa, benedetta, spezzata e data proprio come il pane sull'altare. Maria è piena di luce perché è la donna trasfigurata fin dal primo istante del suo concepimento, e quindi tutto in Maria è chiarore, tutto è bellezza, tutto è virtù, tutto è luce di vita nuova e vera secondo il Vangelo. E riflette in lei il chiarore, la bellezza, la grazia, la misericordia che noi contempliamo nel Cristo trasfigurato. Ma quale distanza tra la trasformazione del Cristo e la paura e il timore dei discepoli? Dicono soltanto poche parole per bocca di Pietro, ma essi stessi sono confusi. È quello che capita, carissimi, nella nostra preghiera. Lo Spirito Santo ci manifesta la volontà del Padre, ci fa entrare nella preghiera di Gesù, perché questo significa pregare, entrare nella preghiera di Gesù, far sì che la sua parola diventi la nostra parola, orientarsi al Padre per compiere la sua volontà, lasciare che lo Spirito Santo ponga la sua abitazione e la sua dimora dentro di noi. È Cristo che prega in noi, è lo Spirito che ci sintonizza con i sentimenti del Figlio. La preghiera è vera quando noi scompariamo nell'io di Gesù Cristo, quando noi ci sentiamo figli nel Figlio e ci rivolgiamo al Padre e siamo pronti a compiere la sua volontà. Ma la nostra preghiera è come quella dei tre discepoli sul monte: non riusciamo a portare il passo con Gesù. Eppure Cristo si fa vedere nel mistero della sua preghiera che lo trasforma e lo trasfigura. Si fa vedere in dialogo con Mosè e con Elia, con la legge e con i profeti. Gesù Cristo prega con la scrittura, entra nella scrittura, si lascia permeare dalla parola del Padre, e nella parola del Padre riconosce il progetto di benedizione per lui, la volontà del Padre per lui. Ecco perché, afferma l'evangelista Luca, egli, entrando nella sinagoga di Nazareth, prese il libro del profeta Isaia e cercò il passo dove era scritto: lo Spirito del Signore è sopra di me. Gesù ricerca nella scrittura la volontà del Padre, si immerge in quella scrittura, cosa che dovremmo fare anche noi. Tante volte la nostra preghiera è povera di parola di Dio, è ricca soltanto delle nostre parole. Eppure il Maestro ci ha detto: quando pregate, non sprecate parole come gli ipocriti, il quale credono di essere ascoltati a forza di parole. Gesù non spreca parole, si lascia illuminare, sostenere dalla parola del Padre. Per questo ai discepoli che lo cercano mentre egli è in dialogo con la Samaritana può dire: mio cibo è fare la volontà del Padre e compiere la sua opera, perché non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. La nostra preghiera deve essere ridondante di parola di Dio, deve essere piena di scrittura, deve essere traboccante di Vangelo. Soltanto così noi possiamo partecipare alla preghiera di Cristo e far sì che la nostra preghiera diventi trasformante come quella del Signore per la potenza del suo Santo Spirito. Ma come Pietro, Giacomo e Giovanni ci perdiamo nei rivoli delle mille nostre parole e dei nostri desideri. È bello per noi stare qui, facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Potremmo dire a Pietro: ma non ti rendi conto della bellezza di quella scena e pensi a fermarla? Ma contempla quella scena, perditi in quella luce, partecipa di quel chiarore, lascia che l'amore di Cristo ti raggiunga, lascia che la sua luce ti carezzi, lascia che la sua misericordia possa trasformare anche le tue vesti, oltre che il tuo volto, il tuo viso, i tuoi sentimenti, la tua interiorità. Noi ci fermiamo sempre all'apparenza, carissimi fratelli e sorelle, delle nostre preghiere e tante volte anche dei nostri gesti di culto, che non ci danno la possibilità, per la nostra cattiva volontà o per la poca esperienza, per la poca attenzione che diamo al nostro cammino di fede, di una preghiera più profonda, di una comunione più piena, di una partecipazione al mistero di Cristo più intensa. Egli non pure sa quello che chiede. E il povero Pietro, insieme con gli altri, mentre sta parlando, si vede circondare da questa nube che ricorda quella dell'Antico Testamento che guidava il cammino del popolo nel deserto. Questa nube li riempie, questa nube li permea, questa nube li confonde. Questo è quello che fa l'amore di Dio nella tua vita. Quando tu stai dicendo delle cose che non hanno senso, Dio ti riempie del suo amore, ti consuma con la tua misericordia. Come in un oceano sconfinato di bellezza ti fa sperimentare che Lui è luce e questa luce viene manifestata in quella nube che è il segno della presenza di Dio, è il linguaggio dell'Antico Testamento che i discepoli dovrebbero conoscere, quella nube che guida, che rasserena, che pacifica il cammino del popolo verso la terra promessa e donato anche a loro. Dio utilizza nel parlarci, nella nostra storia, nella nostra vita, un linguaggio che noi conosciamo, ma che tante volte non vogliamo capire. Ci lamentiamo perché il Signore non ci parla, ma il Signore ci parla e il linguaggio che Egli utilizza è alla nostra portata. Ma noi, non frequentando la Scrittura, non conoscendo la vita dei Santi, crediamo che il Signore non risponda alle nostre domande e non manifesti il suo volto di luce. E così al pere di Pietro, Giacomo e Giovanni siamo titubanti, ci gettiamo a terra, crediamo che il Signore non ci parli. E anche or qui abbiamo la misericordia del Salvatore. Gesù si piega, li tocca e gli dice: alzatevi, andiamo. Li rasserena, perché quella voce che loro hanno ascoltato, questo è il mio figlio diletto, l'amato, ascoltatelo, in un certo senso li ha interiormente impauriti e riempiti di timore, di paura, di rispetto. Carissimi, quando noi entriamo nella preghiera, vi dobbiamo uscire sempre come esce Gesù dal suo Getsemani. Vi entra titubante, la mia anima è triste fino alla morte, restate qui e pregate, e poi esce dalla preghiera trasformato, rasserenato, alzatevi, andiamo. Colui che mi tradisce è vicino. La preghiera l'ha trasformato, ma non perché ha piegato il Padre alla sua volontà, quanto perché egli si è lasciato portare dalla volontà del Padre e ha riconosciuto in essa l'unica strada di salvezza per sé e per gli uomini. Il Cristo trasfigurato scende dal monte insieme con i discepoli perché il Padre gli ha parlato, perché lo ha confermato nella sua volontà, perché lo ha riempito di luce, perché gli ha dato quel chiarore che è indispensabile per vivere il momento della croce. E se i discepoli faranno fatica a portare il passo con il Redentore, se anche noi facciamo tanta fatica nella vita di preghiera perché non riusciamo a trovare dei maestri o non vogliamo delle guide nel nostro cammino spirituale, il Signore si piega continuamente sopra di noi, che siamo presi da grande timore, e ci dice di alzarci, di riprendere il cammino, di non temere. Perché se Daniele aveva contemplato nella visione questo figlio dell'uomo misterioso, a noi è dato di contemplare la verità di quel segno. E siamo chiamati, come Pietro, lo abbiamo ascoltato nella seconda lettura, a permettere che il tempo ci faccia comprendere quello che è accaduto. Pietro non comprende come gli altri ciò che è successo sul monte, ma dopo decenni può dire: noi eravamo su quel monte, abbiamo ascoltato la voce del Padre, ci siamo lasciati raggiungere dal chiarore della sua presenza. L'esperienza di Gesù con il tempo diverrà l'esperienza di Pietro, lo preparerà alla sua passione, a donare la vita per amore. Carissimi, chiediamo al Signore in questa domenica di luce, in questa domenica di trasfigurazione, che ci faccia innamorare della luce del Cristo trasfigurato. Perché se noi ci innamoriamo di quella luce, se noi contemplando il Salvatore ci lasciamo avvolgere da quel chiarore, l'amore lavorerà in noi e ci farà diventare delle creature nuove. C'è bisogno della luce del Cristo trasfigurato nelle nostre famiglie. C'è tanto grigiore, c'è tanto buio, c'è tanta angoscia, c'è tanta paura. La luce di Cristo, il suo chiarore deve penetrare perché i nostri sguardi diventino luminosi e carichi di speranza. La luce di Cristo deve penetrare anche nelle nostre comunità cristiane e nella nostra fraternità, infondendo il desiderio e la speranza di costruire insieme, come Francesco, la casa di Dio che è la Chiesa. La luce di Cristo deve penetrare anche nella società degli uomini attraverso la nostra testimonianza e il nostro sguardo, perché siamo chiamati ad essere sale della terra e luce del mondo. Il Signore ci conceda questa grazia e ci avvolga del chiarore della sua trasfigurazione nel tempo, come ha fatto con Maria, e nell'eternità, come ha fatto con lei, che è la regina assisa alla destra del Padre, ricca di splendore, di grazia, lei mediatrice di misericordia, lei nostra regina ed avvocata presso il Padre. Amen.